Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
A mio papà due cravatte ne bastava anche una, non ha messo su nemmeno quelle dell'anno prima. A mia mamma guanti lunghi di riguardo in seta nera. Sì, però dovrei convincerla ad uscire qualche sera.
Evviva il Natale, ci vogliamo bene. Fra un po' c'è Capodanno, auguri di buon anno. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via.
Per te un foulard sportivo, un profumo con due dischi. Oh Madonna che distratto, non hai il giradischi. Tu m'hai regalato un trench, sembra un commilitone. Non si può neanche cambiarlo, era una liquidazione.
Evviva il Natale, ci vogliamo bene. Fra un po' c'è Capodanno, auguri di buon anno. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via.
Stamattina ci han chiamati nell'ufficio del padrone. Siamo usciti, indovinate, con in mano il panettone. Meno male che è piccino, pare sia congiunturale. Forse non è neanche il caso di inchinarsi e ringraziare.
Evviva il Natale, ci vogliamo bene. Fra un po' c'è Capodanno, auguri di buon anno. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via.
Nelle sedi dei giornali si preparano i cenoni, per un giorno mangeranno anche i poveri e i barboni. Per calmare la coscienza e non aumentare il rischio, si fa nascere e morire il giorno dopo Gesù Cristo.
Abbasso il Natale, aumentano le spese, fortuna che non viene 30 volte al mese. Poi verrà l'Epifania, tutti i vecchi li porta via. Poi verrà l'Epifania, tutti i vecchi li porta via. Poi verrà l'Epifania, tutti i vecchi li porta via. Poi verrà l'Epifania, tutti i vecchi li porta via. Poi verrà
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutte e speriamo che in questa freddissima serata invernale siate a casa e non al lavoro. E oggi puntata super
antinatalizia,
ovviamente,
visto che siamo prima delle sante feste e abbiamo scelto per voi un filmone proprio di quelli di nicchia, altolocati, solo per...
Non l'avete visto di sicuro.
solo per professionisti del cinema, insomma, abbiamo scelto il Grinch.
Esatto, perché visto che ormai anche l'antinatale è un'operazione di marketing, noi ci si inseriamo senza nessun problema.
E quindi abbiamo deciso questo film perché è super famoso e c'ha delle cosine carine che abbiamo deciso di mettere in luce e fondamentalmente perché è una... L'abbiamo letta come una grande critica al materialismo e al consumismo del Natale.
Esatto, è un film del 2000 che in realtà come personaggio il Grinch ha una storia molto lunga, nel senso che nasce come personaggio di un romanzo, è un romanzo della fine degli anni 50, del 57, di questo dottor Sus,
non si sa come si pronuncia,
che scrive questo libro per bambini che ha per protagonista questo essere peloso e panciuto, brutto, cattivo, che fa la cosa che facciamo tutti ma che nessuno dice, ovvero odia il Natale.
Sì, il film quindi è del 2000, il regista è Ron Howard, che poi abbiamo scoperto essere un super registone che ha fatto film da super incassi, tipo Il Codice da Vinci. Madonna. Cos'altro aveva fatto?
Allora, vabbè, A Beautiful Mind anche.
Quello è carino.
Esatto, e Angeli e Demoni, quindi vabbè, proprio, insomma, pezzoni del cinema.
Esatto, allora, iniziamo con la presentazione dei personaggi, così vi facciamo un po' un panorama di chi recita e quali sono i personaggi di questo film. Il protagonista, il Grinch, appunto, è interpretato da il fantastico Jim Carrey, che ha una mimica incredibile, che è proprio adatto per questo ruolo.
Sì, e tra le altre, ovviamente, ve lo dovete immaginare tutto in questo costume. Siamo all'inizio del 2000, quindi dell'animazione digitale che comincia a spaccare. Questo film è stato candidato e ha vinto l'Oscar per i migliori costumi.
Attenzione!
Per il migliore, ovviamente, per il costume del Grinch, che è estremamente realistico. Comunque, appunto, Jim Carrey recita barra interpreta con questa tutona verde pelosa.
Sì, supponiamo anche che siano stati spesi anche parecchi soldi per la scenografia di questo film. Poi, altro personaggio importante è la bambina, che si chiama Cindy Kilou,
che riconoscete dalla vocina
stridula,
esatto, e lamentosa,
che è interpretata da Taylor Momsen, che per chi non sapesse questa nota cinematografica è stata poi uno dei personaggi di Gossip Girl, faceva Jenny Humphrey, ed è poi diventata anche una cantante punk. Insomma, il suo percorso da lì, da dolce bambina del Natale, si è assolutamente ribaltato. Quindi abbiamo il Grinch protagonista, la bambina che diventa amica del Grinch ed è quella che un po' fa l'organo super partes, che gestisce la favola fondamentalmente.
Esatto, e poi abbiamo i miei due personaggi preferiti: Max, il cane del Grinch, simpaticissimo, adorabile, è un cagnone dal pelo miele, molto
l'unico amico del Grinch.
Esatto, nonché unico vero personaggio positivo del film per quanto mi riguarda.
Esattamente. Poi abbiamo il sindaco della città di non so chi, che è il posto dove si avviene tutta la vicenda, il signor Sindachi. Non sappiamo il nome del signor sindaco.
No, è il sindacchino.
È il signor sindaco.
È solo il sindaco, i sindaci sono solo sindaci.
Dopo abbiamo un altro personaggio importante, che è l'amante del signor sindacchi,
che è la mia preferita,
che è una grandonnona milfona, esatto, molto sexy.
La riconoscete dalla voce suadente,
che si chiama Martha May. Molto formosa, molto bella. Poi, come personaggi principali, abbiamo solo la madre di Cindy, che è carino il nome perché si chiama
Betty Kilou.
Esatto. E basta, quindi questi sono i personaggi principali. Poi ce ne sono una miriade, perché questo paese di non so chi è
sciroccati.
Sì, sono tantissime persone, tutti in fotta con Natale. E basta, che altro abbiamo da dire sul film? Ah sì, che un altro personaggio del film, anche se non è fisicamente presente, è il narratore, perché appunto, avendo scelto il regista il formato favola, c'è questo narratore che spiega le scene e quindi c'è una voce extra diegetica, proprio in modalità favola, che introduce le scene, molto carina. E nella versione originale è interpretato da chi? Attenzione, attenzione.
Anthony Hopkins.
Quindi, in teoria, in realtà...
Fa paura questa favola.
questo film, sì, è un po'... è anche un po' terrificante. Ecco, vi mandiamo la prima scena che... è abbastanza emblematica di come viene rappresentato il Natale e di come anche purtroppo è il Natale, quindi molto legato ai soldi, al commercio, allo sperpero.
Esatto, e ci introduce in questa città in fermento, come se andate in via Mazzini in questo momento, in totale fermento e brulicante di persone che fanno cosa? Comprano regali.
Eccoci qua.
Benvenuti da Farfingol, a presto!
Grazie!
Buon Natale! Grazie per aver scelto Farfingol!
Grazie!
Oh, ciao!
Un telefosnuzzo per tuo fratello Drew e un telefosnuzzo per tuo fratello Stew. Un pio pio per tuo zio, un po' di ratapia per tua zia e una fan pipa per tuo cugino Leon. Così abbiamo solo bisogno... Cindy?
Salve, al reparto 3!
Cindy Lou? Sì?
Salve, Lou!
Ciao, Mirna, buon Natale, buon Natale, frate. Scusami solo un minuto. Sì, Cindy Lou, tesoro?
Papà?
Sì?
Non ti sembra di aver esagerato un po'?
È questo lo spirito natalizio, non lo senti?
Buon Natale! Grazie a lei per aver scelto Farfingol! Oh, la prego! Non dimentichi il tuo resto!
Un minuto in meno a Natale!
Oh. E solo per i prossimi 5 minuti, sconto del 99%!
Eh sì, tutti adorano il Natale, a chi non so. Ma il Grinch, che abita su a nord, lui no.
E in questa città, appunto, in pieno sclero, devo comprare il regalo, che si chiama... Ovviamente tutta la città, cioè tutto il film ha questa narrazione che è in rima e soprattutto che gioca moltissimo con i nomi. Quindi i personaggi di questa città sono i non so chi, che abitano nella città di chi non so, e, che è questo paesino che aspetta fondamentalmente il Natale tutto l'anno. C'è un enorme orologio nella piazza che segna quanti minuti mancano a Natale per tutto l'anno.
Cioè per tutto il resto dell'anno loro non vivono, esatto, fondamentalmente.
Si preparano e mettono via i soldi probabilmente per comprare i regali di Natale. E ovviamente da subito il personaggio di Cindy Key Lou è un po' incaricato di avere questo ruolo, di essere un po' perplessa, diciamo, almeno.
Sì, perché fondamentalmente questo paesino che è incavato nelle montagne, c'è la neve ovviamente, perché a Natale non può non esserci la neve, è fatto nel 2000 che magari nevicava ancora. E c'è il paese e sul cucuzzolo della montagna del paese abita il Grinch. Quindi isolato da tutti, anche in alto, dunque, che può osservare quanto la gente sia felice e viva bene. Lui in solitudine fa l'eremita su questa montagna.
Esatto, e siamo nel periodo dell'anno, del pre-Natale, che i non so chi chiamano il periodo della giubilanza, ovvero questo periodo appunto di... gioia obbligatoria, direi, e di sorrisi di stampa e di pensiero costante a cosa regalare a chi, a che biglietto spedire a chi. E niente, quindi la gioiosa vita di questo paesino è al massimo del suo splendore.
Esattamente. Mentre adesso vi mandiamo uno spezzone di presentazione della figura del Grinch, mentre sopra la montagna il Grinch si lamenta perché è il suo periodo dell'anno invece che odia di più. In cui si tormenta un po' della sua solitudine, del non avere amici, del parlare solo col suo cane. E niente, vi facciamo sentire un attimo una presentazione del Grinch.
Ben fatto, Max! Gli sta bene a quei mocciosi pastaglioli sdolcinati zuccherelloni alle cresti succhi a sapacione. Non mi piacciono per niente. No, per niente. Max! Va a prendere il mio mantello. Sono stato troppo... troppo tollerante con quegli avanzi di riformatorio e i loro innocenti scherzetti senza effetto.
Ma così vogliono conoscermi meglio, giusto? Vogliono passare un po' di tempo divertendosi col Grinch. Forse mi ci vuole un po' di interazione sociale.
Buon Natale!
Oh sì, vuole che festa, certo, felice giubilanza, ho ho ho, eccetera, eccetera. Oh, che peccato, poverini, si saranno fatti male. Hai visto, Max? Le città sono posti pericolosi.
Il Grinch odia il Natale e i suoi festeggiamenti.
Buona giornata.
Ti piace?
Inutile chiedersi perché. Nessuno sa dare chiarimenti.
Ehi, ragazzi, ecco un regalo per voi. Correte con la sega in mano, mi raccomando. Di corsa, via, correre, 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 correre.
Sarà perché in testa le rotelle non ha tutte? Sarà che le sue scarpe sono strette e tanto brutte? O forse la ragione di tanto malumore?
Buon Natale!
È buono?
È che di due taglie ha più piccolo il cuore.
Ehi, straniero, ti lascio andare, ma lo se può devi comprare.
E come avete sentito, il Grinch decide di scendere in città per vedere e fare gli scherzi e prendere in giro i non so chi presi nel loro consumismo sfrenato.
Ha bisogno un po' di colmare questo vuoto che ha nel cuoricino e scende per fare le marachelle. Però è così divertente mentre le fa.
Esatto, e in realtà è simpaticissimo, appunto. E arriva in città, consiglia ai bambini di correre con la sega in mano e provoca un paio di incidenti stradali, perché no? E nelle sue varie peripezie finisce all'ufficio postale della
perché
città.
Perché all'ufficio postale, che è il posto in cui lavora il papà di Cindy Key Lou, nel momento in cui arriva il Grinch c'è Cindy che si sta sempre interrogando su tutta questa gente che è frenetica, che spende, che sperpera e si importa solo di avere gli addobbi più belli, eccetera. Lei si sta interrogando con suo padre di qual è il vero significato del Natale e rimane un po' perplessa, nel mentre che è alle poste ad aiutare suo padre a dare i pacchetti, incontra il Grinch.
Esatto, lei rimane incastrata in una meravigliosa macchina, arrotola regali, impacchetta tutto, perché nel film c'è anche un po' questa città che è piena di oggetti molto particolari, proprio di macchinari molto particolari che ricoprono le funzioni più svariate, tutti tesi appunto a rendere più veloce, più performativo il consumo e l'impacchettamento e la spedizione, quindi proprio una macchina ben oleata, piena di oggetti stramboidi che rendono sempre più, diciamo, proprio costante e continuo questo meccanismo su cui si basa di fatto tutta la vita degli abitanti.
Sì, infatti direi anche due paroline in più su Cindy, che appunto è la bambina che si interroga sul Natale e ha una capigliatura molto divertente come tanti in quella città, è tutta proiettata verso l'alto ed è l'unico personaggio del film che ha il naso normale, perché tutti gli altri hanno sto nasino all'insù che a quanto pare poi si capisce è fondamentalmente il passaggio della vita adulta. È carino un po' pensare che l'unica persona che è, non userei il termine normale, che è brutto, però l'unica persona un po' sana di mente che si sta interrogando su quanto schifo faccia la società ha il naso normale, mentre gli altri hanno il naso da snob. Si può dire il naso da snob?
No? Certo, perché il film è tutto giocato molto anche sul vestiario, proprio le automobili, è tutto, ovviamente siamo nel mondo della favola, quindi tutti gli elementi hanno una tendenza un po' moralizzante, quindi è questo scenario veramente caleidoscopico in cui ci sono dei nasi stranissimi, delle pettinature stranissime, ovviamente anche il riferimento al lusso senza senso che anima la vita di questo paese.
Ecco, ora vi facciamo sentire uno spezzone emblematico di questa cosa, che è un punto in cui Martha May e la mamma di Cindy decorano le loro case e fanno a gara chi ha le decorazioni più belle, e che appunto è carino un po' per capire quanto sono
importanti. Che succede appena dopo l'incontro tra Cindy e il Grinch.
Ah, e un'altra cosa che dobbiamo dire, quando il Grinch capita all'ufficio postale per fare uno dei suoi scherzetti e incontra Cindy, la Cindy cade nella macchina dei regali e il Grinch la salva. E Cindy quindi inizia anche a interrogarsi su se sia veramente una figura negativa questo,
sì,
Grinch.
Perché comincia a chiedersi, una domanda che sarà importante poi durante il film, perché il Grinch venga, diciamo, ostracizzato e sia l'unico in questo, diciamo, senso di comunità fuori di testa che durante il Natale è escluso dall'inclusione di questa follia.
E a voi lo spezzone delle decorazioni.
Cindy?
Papà! Papino! Papà!
Ma che zia? Che tesoro? Cindy!
Non sai, è stato splendido!
Ti sei messa a fare i pacchettini di Natale, non dirmi tesoro come sono fiero di te!
Oh! Beh!
Ecco cosa sono le chifeste!
La dolce Cindy piccolina appariva molto mesta. Il dilemma nella testa batte come una tempesta. Se il Grinch è così spietato, allora perché mi ha salvato? Forse tanto cattivo non è.
Vieni, torniamo a casa.
Chissà, forse non lo è.
La casa è tutta buia, la mamma deve essere uscita.
Ah, bene, sono contenta che siete a casa, me lo sento, Lu. Questo è l'anno in cui, quando chiederanno chi ha la luminaria più spettacolare di tutta la grande chi non so e non so chi, cominceranno a urlare la signora Betty Kilu.
Questo non è il lampadario della sala da pranzo?
È per il bene della causa, caro. Ah, Cindy, potresti aiutare la tua mammina e andare a svitare la lampadina della ghiacciaia? Perché mi ci vuole proprio quella.
Ma sì, vai, vai.
Che tesoro. Ogni anno Marta May Kivier ha le luci più belle. Ma quest'anno no. Quest'anno voglio battere quella smorfiosa, perfettina, piccola.
Ciao!
Marta!
Però non ho mai visto tante belle luci natalizie, Betty Lou.
Fulminerai tutte le lampadine se volessi competere con te, Marta May.
Questo è antico, sai, cara? È tutto fatto a mano, pensa. È vecchio quasi di 100 anni.
Ti prego, sono davvero impressionata.
Questo invece è nuovo.
Sta sparando con un cannone di luci.
E con questo cannone sparaluci che ha decorato egregiamente tutta la facciata della casa, insomma, entriamo un po' nel cuore che ci importa di questo film, che è, diciamo, una sottile ironia su il consumismo che contraddistingue il periodo delle feste.
Si ironizza anche su la figura della casalinga disperata che ha bisogno di mostrare quanto è brava, quanto ha il senso del Natale tramite l'estetica, la decorazione. È molto carino anche secondo me, il fatto di usare un cannone per sparare le luci natalizie, non una cosa a caso, e porla proprio come un'arma.
Esatto. E appunto c'è da un lato questa città iperconsumistica e dall'altro è bello il paragone che viene costruito invece
ossimorico.
Con il fatto che il Grinch in realtà abita nella montagna, che fatalità è anche la discarica della città. Quindi c'è proprio il confronto tra l'interno dello spazio urbano e invece l'esteriorità, quindi della natura, che diventa proprio magazzino dei rifiuti, di ciò che viene buttato via, dove ovviamente il Grinch vive nella cenere di questo consumismo.
Sì, proprio per lui vive dei resti della società. È molto carina questa cosa, si nutre di vetro, quindi direi quasi chilometro zero.
Anche sì, gli va benissimo.
Gli va benissimo e non vi possiamo rendere tutto il panorama della sua casa di scarica, che è bellissima, con tutte invenzioni. È un recuperatore il nostro, sì, amico Grinch.
Ed è un esperto dell'autocostruzione, ha solo oggetti anche molto un po' cyberpunk, perché ci sono tutte queste, diciamo, architetture un po' post-industriali, con queste enormi, diciamo, tubazioni, giunture, vapore che passa all'interno della sua casa, tutto evidentemente proprio costruito coi rifiuti che lui recupera.
Sì, la cosa un po' triste del film è che il racconto di come vive il Grinch, magari per noi può anche essere divertente dire, e ci fa pensare, ma perché odia tanto, cioè perché gli viene tanta invidia per la società che vede, quando lui si è creato un mondo molto più bello. In realtà il film la mette in luce come una persona che in realtà soffre di questa solitudine, però magari
chissà se è vero.
Non è detto che uno nella situazione del Grinch poi soffrirebbe poi così tanto. Quindi vi mandiamo uno spezzone che mostra un po' questo mondo di scarica in cui vive il Grinch.
Ormai ne avrei pagate due di macchine.
Oh, benoni.
Altra immondizia in arrivo.
Che odoraccio!
È fantastico! Rifiuti pericolosi? Max, acchiappa una busta! Prendiamo il resto più tardi! Naturalmente, quando dico prendiamo, intendo dire tu prendi! È sorprendente quello che non so chi buttano via! Vabbè, quello che è schifoso per uno è profumoso potpourri per un altro. Cos'è potpourri? Una minestra, credo.
Ecco, adesso che vi abbiamo creato un po' il panorama d'inizio del film, l'ambientazione, inizia lo svolgimento della trama reale. Dunque, la questione è che a Cindy non va giù il fatto che tutti apprezzino solo i regali del Natale, apprezzino solo le cose, e si inizia a interrogare se il Grinch sia veramente una persona negativa. E quindi parte con queste indagini per capire la storia del Grinch, per capire perché è finito relegato su una montagna, e parte con delle interviste a degli abitanti di chi non so.
Esatto, perché voi vi dovete immaginare che lei è la classica brava bambina bionda, che è tanto, insomma, del dolciastro di questo film è il fatto che lei non capisca perché non si può essere tutti amici e perché ci debba essere qualcuno che viene escluso. E quindi, esatto, parte col suo microfonino incredibile, tra le altre, bellissimo, per andare a registrare la versione della storia di tutte le persone che hanno conosciuto. Lei è piccola, quindi lei è nata in un mondo dove il Grinch non c'era già, ma gli adulti hanno assistito in realtà al fatto che il Grinch ha vissuto dentro la città per tutta, insomma, fino alla fine dell'infanzia.
Sì, vuole capire un po' perché il Grinch è odiato da tutti e non si può neanche pronunciare il suo nome, manco fosse Voldemort.
Esatto, sono in chi non so e non c'è, cioè, tu sai chi, ma più o meno la tega è quella.
Dunque, parte per questa indagine. Prime due persone che intervista sono queste due vecchie zitelle che a quanto pare furono le educatrici,
sì, sono le zie, diciamo, che hanno cresciuto
il Grinch. Come è arrivato il Grinch? È arrivato, come arrivano tutti i bambini naturalmente, su una culla per aria
portata dal vento invernale
che si è posata davanti alla porta di queste due zie,
che tra le altre nel frattempo stavano facendo un festino. È evidentemente un festino scambista, andate a notare un piccolo particolare che fa capire questa
cosa. Ce ne siamo rese conto anche noi dopo che era un festino di scambisti in cui c'è l'ampolla con le chiavi, carino. E le zie raccontano, come prima parte dell'intervista, che erano contentissime di aver ricevuto anche loro in dono un bambino, ma che si erano rese conto che questo bambino aveva qualcosa di strano, per esempio che mangiava i contenitori del cibo e non il cibo che gli offrivano.
Esatto, decapita un vassoietto di forma di Babbo Natale in maniera molto felice. Voi vi dovete immaginare queste due classiche vecchie. Oh mio Dio, il bambino mangia il vetro. Ovviamente lui è pure bruttino.
Molto bruttino, poverino. È tutto peloso e verde. È un bambino nato vecchio, sì, un po' bruttino. Quindi si fa vedere, raccontano un po' la storia dell'infanzia di questo bambino e il momento in cui inizia ad andare a scuola e in cui purtroppo viene bullizzato da tutti i suoi compagni perché ha i peli sulla faccia, perché è molto brutto, perché odia tutto, perché è molto scorbutico.
Perché non ama il Natale.
È un po' un metallaro il Grinch.
Esatto. Comunque il suo difetto più grande alla fin fine che a nessuno va giù è il fatto che non condivide questa euforia di massa per le feste natalizie.
E nel racconto appare che durante il periodo scolastico, prima del giorno di Natale, a scuola organizzano uno scambio di doni e si intravede una certa sintonia fra Martha May, la milfona, che in realtà è l'amante del sindachì.
Però era già bella da bambina. Era già bella da bambina. Un po' svenevola anche esatto. Da bambina.
Scusate.
È l'inverno, un freddo.
E quindi si nota che c'è del tenero fra Martha May e il Grinch. E il Grinch viene particolarmente deriso dal sindachì piccolo. Che tra l'altro si accorge anche del tenero fra Martha May e il Grinch.
È molto geloso. E adesso appunto vi mandiamo parte di queste interviste che sono giocate, sentite praticamente gli stessi personaggi, le voci da adulti e da bambini. È un po' giocato su gli adulti intervistati da Cindy Lou, intermezzati con i flashback dell'infanzia.
Addio, Babbo Natale!
Oh, lui era un adorabile... non so cosa fosse, ma noi lo allevammo come ogni altro non so chi, nel profondo amore per il Natale. Ricordate che domani avverrà il nostro scambio dei chidoni. Ognuno porti per Natale un regalo speciale a una persona speciale. Il Grinch aveva un così cattivo gusto nell'accostare i colori. Anche se me lo ricordo a malapena, io non avevo il tempo di socializzare. Ero troppo presa dai miei studi.
Allora, ragazzi, avete finito tutti?
E se dobbiamo dire la verità, a lui piaceva Martha. Martha era la mia ragazza. Non mi piace parlare del Grinch proprio sotto Natale, ma forse se si sapesse la verità si capirebbe la ragione. Mettici un po' di olio di gomito!
Dalla voce antipatica, questo è il sindaco.
Non hai alcuna speranza con lei. Hai 8 anni e già ti cresce la barba.
Aveva i peli, non sta bene. Gli cadevano, non è decoroso.
Sai, Natale è il periodo dell'anno che preferisco. Io adoro i colori natalizi. Il rosso e il verde.
Se avevo una cotta per il Grinch. Oh, beh, certo che no.
Io questo non l'ho chiesto.
Oh, giusto.
E appunto queste sono un po' le memorie degli adulti su questo Grinch verde, brutto e peloso. E che cosa succede? Che come in tutte le storie di bullismo che si rispettino, il sindaco, che già da bambino è un classico bambino ricco, rompicoglioni, viene...
È uno di una baby gang.
Esatto, magari. No, non è vero. Non è le baby gang quelle antipatiche, però. Esatto. Praticamente c'è questo, insomma, gli fa venire le ansie di avere i peli. Il Grinch decide finalmente di lasciarsi andare allo spirito del Natale perché vuole fare un regalo bellissimo a Martha,
che è veramente bellissimo il regalo, perché inizia a saldare, a forgiare varie cose per fare un angioletto di metallo.
Esatto, questo bambino che salda tipo 8 anni e non viene, ovviamente fa questo angelo bellissimo che a parte non venire apprezzato, ma gli vengono fatte venire queste paranoie, e quindi lui la sera prima di dover consegnare questo meraviglioso angelo di metallo e gemme a Marta, decide di radersi per evitare che lo prendano in giro per il fatto che è l'unico bambino che ha 8 anni alla barba. Ovviamente, come qualsiasi bambino, si taglia tutta la faccia cercando di radersi.
Rimane con tutti i puntini bianchi e quando si presenta a scuola per dare il regalo si presenta con un sacchetto di carta in testa. La maestra, ovviamente, che non si fa gli affari suoi, dice: «Caro Mr. Grinch, perché non ti togli quel sacchetto dalla testa?» E alla fin fine lui se lo toglie e mostra il suo viso sfregiato, ed è in parte una grande derisione da parte di tutti i compagni. È molto triste come scena.
Esatto, ovviamente diamo il premio educatrice dell'anno alla maestra. Educatrice 2022, visto che stiamo per finire l'anno.
Io sognavo sempre di andare a scuola in pigiama e che tutti ridevano di me.
È un classico.
Insomma, forse è colpa delle maestre.
Certo, la scuola è un incubo, lo sappiamo tutti. Comunque, da qui capiamo perché il Grinch sia andato a vivere in montagna. Dopo questa esperienza assolutamente traumatica, infantile, lui decide che faceva bene, cazzo, ad odiare il Natale e vaffanculo, morite tutti, vado a vivere in montagna.
Tanto alla fine manco doveva cibarsi di cibo, quindi tutto quello che trovava in giro era una fonte di nutrizione per lui, e quindi fin da bambino inizia a vivere in solitudine.
Esatto, quindi Cindy ha capito finalmente qual è il motivo per cui il Grinch non vive in città. Parte ovviamente il "io lo salverò" di una bambina in periodo natalizio, e sull'onda della Natale Puoi decide di fare una cosa,
una proposta.
Esatto.
Allora, per il periodo della giubilanza, appunto, a chi non so, si elegge ogni anno il Mastro Allegro delle feste, che è il personaggio che meglio incarna i valori del Natale.
Un papà del gnocco di noi altri, esatto. Praticamente.
E nel momento della riunione della città col sindaco che accoglie le candidature, Cindy si presenta davanti al sindaco e chiede se può candidare il Grinch.
Ovviamente, spoiler, l'unico candidato altro, chissà chi era,
il sindaco,
perché ovviamente l'autocandidatura per l'autopremio va per la maggiore.
Due note fisionomiche sul sindachì: bruttino, grassoccio, con dei capelli grigi brizzolati, un po' a banana, arrotolati come un po' due corna da cervo. E, è molto carino lo spezzone in cui Cindy presenta la candidatura del Grinch, ovviamente all'insaputa del Grinch, perché ha un dibattito con il sindaco sulla
ammissibilità della candidatura,
esatto,
del Grinch.
E la cosa divertente è che c'è questo scontro fra il sindaco e Cindy Kilu, basandosi su delle leggi della loro costituzione, e quindi è anche carino il fatto che in questa società ripropongono tutte le cose reali della nostra società.
Esatto, ovviamente il sindaco è il classico politico rampante e assolutamente con un protagonismo sfrenato, e appunto c'è questo simpatico dibattito. Cindy è già un po' un anti-istituzioni, e non gliela manda a dire, diciamo, al sindaco.
Ve lo facciamo sentire.
Ed ora le key nomination per quel non so chi fra noi che meglio rappresenta le qualità del non so chismo e della non so cheria, il Mastro Allegro delle feste per la giubilanza di chi non so. Odo, qualche nome? Ma senti, certo avete una figlia davvero altruista, Lu.
Grazie.
Cindy,
Lasciami citare un verso tratto dal libro dei non so chi. Grazie. Ah, il termine Grinch si applicherà se lo spirito del Natale davvero scarso apparirà. Ora ti chiedo, ti sembra questo il caso del mastrallegro delle feste?
È vero, sì, signor Sindaci, ma non dimentichi che c'è anche questo verso qui. Non importa quanto non so chi appaia differente, a Natale sarà sempre accolto molto allegramente.
Oh, sì, non me lo ricordo questo. Beh, sì, ma il libro dice anche che il premio non può andare al Grinch di certo, perché può capitare che sia richiesto di tenere un bel concerto.
Ma no, se l'ha inventato, non lo dice questo.
Oh, no, 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 invece c'è scritto.
A che pagina?
Ah, ho perso il mio segnachilibro, ma è scritto qui.
Però il libro di sicuro dice che al Mastro Allegro spetta il brindisi del calore di mille e mille visi. E questo tocca l'anima che più ha bisogno di sorrisi. E secondo me quest'anima è quella del Grinch. E se voi siete non so chi, che spero siate, lo penserete anche voi.
Oh, il cuoricino!
Va bene, va bene, va bene.
Ovviamente il Grinch viene appunto da un libro che è una favola per bambini, e quindi, come avete sentito bene, la voce narrante, ma anche i non so chi, tendono a parlare per lo più in una stucchevolissima rima.
Sì, la voce di Cindy è insopportabile.
Certo, comunque, è la classica bambina bionda che a Natale viene a chiederti: posso avere una caramella? E ok, quindi niente. Tutta questa, cioè, il Grinch come personaggio si inserisce un po' in quelle che sono i racconti di Natale, quindi le favole che di solito vengono raccontate ai bambini per far nascere il senso della comunità, della famiglia, del ritrovarsi, del Natale, del sto cazzo e sta minchia, e quindi viene ripreso un po' sia la rima, ok, le filastrocche, le rime, sia comunque l'intento moraleggiante, che però in più punti del film viene, diciamo, è bello perché viene declinato in un altro senso, cioè c'è ovviamente questo stucchevole senso del ritrovarsi, però è anche tantissimo una favola che ha nella morale appunto il ritrovarsi a fare cosa, perché
sì. Mi ricorda tra l'altro un altro film di animazione sui generis che ha come protagonista una figura dell'antinatale, che è A Christmas Carol, che tra l'altro anche quello è tratto da un libro, però è tra il film d'animazione è interpretato sempre da Jim Carrey.
Quindi lui
forse è realmente un Grinch,
un antinatalista.
È molto bello anche quel film d'animazione. Purtroppo tutti poi declinano in un finale
zuccheroso
in cui si capisce il vero spirito del Natale, che non è il materialismo, ma stare con la famiglia, unirsi come se tu tutto il resto dell'anno puoi fare i dispetti, puoi essere una bruttissima persona, però se è Natale...
A Natale puoi,
a Natale poi. Adesso vi facciamo un regalo.
Il nostro regalo di Natale.
Il nostro regalo di Natale, che per la pausa del primo tempo vi regaliamo la canzone che canta Cindy a un certo punto del film. È terribile, ve la facciamo ascoltare tutta.
Com'era bello il mio Natale, perché è andato...
Le canzoni della Bauli ci fanno un baffo.
Io sto cambiando, ma il mio Natale cambia con me. Mio buon Natale. Natale per me non c'è.
E dopo questa pausa di fine primo tempo in cui sono sicura che abbiate pianto e ascoltato in cuffia a ripetizione.
E speriamo che questo bellissimo pezzone venga poi inserito nella puntata di Glick.
Che ascoltate assolutamente, va in onda poco dopo di noi stasera. E mi raccomando, questa la vogliamo proprio, ci facciamo un bel remix e facciamo un pezzo incredibile.
Glick è un po' in gergo, ricordiamo Getting Lucky in Kentucky, uno scioglilingua.
In rima, giustamente.
Dunque, allora, siamo arrivati al punto in cui Cindy presenta la candidatura del Grinch. Il sindaco accetta la sfida fondamentalmente e dice: bene, vuoi presentare il Grinch? Tanto non si presenterà assolutamente per l'elezione del Mastro Allegro delle feste, però fa pure. Dunque Cindy parte, va a scalare la montagna
col suo zainetto e la sua conciatura
con una bufera di neve in corso, chiaramente, e va a incontrare il Grinch e a chiedergli se vuole fare il Mastro Allegro delle feste. Questo è uno dei pezzi più divertenti del film e vi facciamo sentire una parte abbastanza lunga perché è costruito molto bene il dialogo,
sì,
fra Cindy
e rende anche il fatto che la parte obiettivamente più bella di questo film è la sceneggiatura, nel senso che interpretata anche da Jim Carrey, che ha una mimica incredibile, nonostante, vabbè, noi lo sentiamo doppiato, però comunque traspare la sua capacità incredibile di prendere e rendere tutti i personaggi delle maschere. E niente, la cosa sicuramente più riuscita del film è una sceneggiatura super ironica e super pungente.
Sì. E, vi facciamo sentire l'invito di Cindy che arriva a casa del Grinch.
Buca, buca!
Signor Grinch, il mio nome è Cindy Kilou.
Vista? E in un secondo il terrore cresce e lievita dentro il tuo cuore.
Io non ho paura.
Negarlo è naturale quando si è davanti alla pura malvagità.
No, io non credo.
Il dubbio? Altro segno inconfutabile della viva più nera. Adesso sei finita. Fuggi se cercherà la vita prima che io uccida.
Sta cercando di spaventare Cindy facendo delle boccacce, delle smorfie. Cindy è molto divertita da questa cosa.
Pericolo, pericolo.
Penso che ora abbia bisogno di una pausa.
Bambini d'oggi troppo desensibilizzati da cinema e televisione. Che cosa vuoi?
Signor Grinch, le porto l'invito per fare il Mastro Allegro delle feste.
Per le feste fare chissà che cosa?
Il Mastro Allegro!
Eh? Mastro Allegro delle feste, mi leva Giuliano. Questa è buona!
So che lei odia il Natale, ma se fosse tutto un malinteso?
Non mi importa.
Insomma, anche io ho dei dubbi sullo spirito natalizio. Ma forse se lei potesse venire con noi non so chi a festeggiare il Natale.
Ma forse se lei potesse venire con noi non so chi a festeggiare il Natale, ma cresce un po'.
Allora aiuterebbe anche me.
Spiacente, la seduta è finita. Prego, prenda appuntamento con la segretaria prima di uscire.
La prego, deve accettare il premio.
Un premio? Non hai mai accennato a un premio?
Sì, con tanto di trofeo!
E ho vinto io?
Sì, lei!
Allora ci sono stati dei perdenti?
Credo. Così, se lei potesse...
Un'intera città piena di perdenti! Mi piace, sì. Qualcuno è rimasto emotivamente sconvolto. Andiamo, un minuto fa non riuscivo a farti stare zitta! Dettagli, dettagli!
Beh, sindaco non era molto contento.
Oh, no.
Però verrà anche Martha May.
Ah, verrà anche lei. Così mi vedrà da vincitore. Mi starà addosso come una mosca losca su un cavarfallo dal naso al carallo. Beh, mi dispiace deluderti, Martha May bella, ma il treno da Grinch l'hai perso da un pezzo.
Allora verrà?
Va bene. Non so se è per quell'adorabile brillio nei tuoi occhi o per quel tratto anticonformista che mi ricorda un più giovane e meno peloso me da piccolo, però mi hai convinto. Chi lo sa? Questa giubilanza potrebbe cambiare la mia intera concezione della vita!
Davvero?
No.
E Cindy Kilo viene buttata giù da un meraviglioso tubo che tra le altre fa parte del un po' dell'architettura fantastica di questo mondo, perché ovviamente il Grinch abita nella discarica.
È una specie di ascensore.
Esatto, c'è questo tubo che collega la città con questa botola in cui vengono buttati tutti i rifiuti direttamente con la caverna del Grinch.
E dunque sentiamo un po' che il Grinch viene ammaliato dal fatto di avere un premio, quindi che cade un po' anche lui già nel materialismo del Natale. E...
esatto, perché poi appunto il Grinch dice di no, ma in realtà ovviamente dopo un lunghissima scena in cui non sa cosa mettersi, che è molto
dialogo,
carino.
È un dialogo con Max, il suo cane, che,
molto bello, sì.
Che alla fine è il cane che tira la leva per far partire il Grinch e farlo andare giù in città.
Decide di arrivare. Che cosa succede? Nel momento in cui arriva, gli viene effettivamente dato il premio e inizia questa carosello di tutte, diciamo come il papà del gnocco proprio.
Una grande festa.
Esatto, di tutte le cose che è in carico del Mastro Allegro delle feste fare. Quindi viene messo su questo proprio carro del trionfo e deve assaggiare tutti i budini della città, tutte le torte.
Lo ingozzano, gli fanno fare la corsa dei sacchi, gli fanno fare un sacco di cose
divertenti. C'è la gara a chi ha cucito il maglione più bello e tutte queste, proprio è un caleidoscopio di follie.
E ci è venuto da fare una riflessione che si nota in questa parte del film in cui c'è il Grinch tutto felice che viene festeggiato dalla gente e Cindy in realtà molto titubante che guarda tutta la scena con grande tristezza, perché se da una parte lei si sta rendendo conto che dell'invadenza dei grandi e del fatto che i simboli del Natale alla fine sono veramente solo oggetti, se lei c'ha questo momento catartico in cui cresce...
Sperava che invitando il Grinch le cose sarebbero cambiate.
E invece il Grinch viene assolutamente... si vende assolutamente al trionfo del materialismo del Natale. È un po' triste questo momento.
E per quanto ci riguarda abbiamo deciso che questa è la morale del film.
Esatto. E, dunque... il Grinch viene festeggiato, ritorna sul podio dopo tutto questo carosello e il sindaco dice: beh, effettivamente, allora tu sei davvero il Mastro Allegro delle feste e a te il grande premio. E come premio che cosa gli pone?
Un rasoio.
Maledetto sindaco, gli ricorda la vicenda dell'infanzia e il Grinch inizialmente si intristisce e poi si arrabbia terribilmente.
Esatto, perché l'altra cosa che succede, ovviamente entriamo proprio nel trauma dell'infanzia, gli viene regalato e tutti ridono questo rasoio elettrico e in più il sindaco decide di, proprio come le star di oggi, di fare una mirabolante proposta di matrimonio a Martha May davanti a tutti, che è molto ironica e ora ve la mandiamo, ma... queste due cose, quindi l'infanzia e vedere che di nuovo Martha May sta scegliendo il belloccio scemo e potente e così fanno sclerare il Grinch.
Anche se fortunatamente Martha è una delle figure positive di questo film, perché alla fine trapela che lei in realtà non se ne importa tanto di tutti i regali che gli propone sin da chi e continua a rimanere innamorata di quel bruttone del Grinch.
Esatto, lei è molto presa da questo brutto uomo
della sua virilità.
Esatto.
Vi facciamo sentire la scena del sin da chi che propone l'anello a Martha May e tutti gli altri regali.
bei tempi quelli. Ed ora un piccolo chidono per l'amore della mia vita. Martha May, ti prego di diventare la moglie di Augustus Sindacchi.
Oh, che brillarello!
Augustus.
Se acconsenti a diventare mia moglie, oltre a una fornitura di felicità per tutta la vita, riceverai anche un'altra cosa. Un'auto nuova di Zecca! Generosamente fornita dai contribuenti di chi non so. Che cosa dici, Martha? Hai 20 secondi di tempo per rispondere.
Beh, io... Questi regali sono così accecanti.
Il Grinch sta rigando la macchina che propone il regalo ai sindacchi.
Il punto è proprio questo, no?
Si è trattato soltanto e sempre di questo. I regali. Regali. Regali, 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 regali! Volete sapere che fine fanno i vostri regali? Arrivano tutti da me. Su all'immondazzaio. Lo capite che voglio dire? Nella vostra spazzatura! Mi ci potrei impiccare con tutte le brutte cravatte di Natale che ho trovato nel pattume! E l'avidità. La vostra avidità è infinita! Voglio le mazze da golf, voglio i diamanti, voglio un pony per cavalcarlo due volte, annoiarmi e poi venderlo per farci la colla! Sentite, io non voglio creare problemi, ma tutto l'intero periodo delle feste! Stupido, stupido, stupido! Tuttavia c'è una piccola, minuscola tradizione natalizia che io trovo alquanto significativa. Il bacio sotto il vischio. Venite a baciarvi sotto il vischio!
Hai un taglio di capelli favoloso! Ecco, adesso il Grinch è rinsavito. Peccato che il suo momento in cui si ricapisce un attimo e rimane sulle sue posizioni sia dovuto al fatto che lo fanno soffrire regalandogli il rasoio e che non sia venuto da un ragionamento un po' più complesso. Comunque si arrabbia da morire e decide che deve assolutamente rovinare il Natale.
Esatto, perché finalmente ha detto quello che voleva dire da sempre e non ha mai detto. E decide appunto di costruire un meraviglioso piano per rovinare il Natale. Ovviamente, come si fa a rovinare il Natale non so chi?
Se il Natale è fatto solo di regali.
Esatto, il Grinch decide di, in una scena incredibile, costruirsi una slitta supersonica con delle lamiere e con degli acceleratori, eccetera, eccetera. Decide di costruire questa slitta incredibile per fare Babbo Natale al contrario, ovvero per andare a svuotare, a saccheggiare tutte le case di tutti i regali e i cibi.
Fondamentalmente lui aspetta 4-4 che Babbo Natale abbia finito il suo giro, perché ovviamente Babbo Natale esiste e lui lo guarda, e per andare ad aspirare tutti i regali nelle case, proprio come Babbo Natale entra dai comignoli ed entra ad aspirare i regali. Si vendica e vi facciamo sentire il momento in cui parte con la slitta.
Quel portasacco dovrebbe finire da un momento all'altro ormai. Quando si dice un eremita, esce di casa solo una volta l'anno, eppure nessuno si sogna di dirgli niente.
Probabilmente abita lassù per evitare di pagare le tasse.
Buon Natale!
Porco spino! Ho dimenticato di fare le renne.
Forse questo fermò il Grinch? No, lui disse con semplicità.
Se non trovo una renna qua, ne farò una a tutta velocità. Oh, Max!
Così prese il suo Max, una matassa di filo rosso, e gli legò in testa un corno che in realtà era un osso.
Benissimo. Tu sei una renna. Ecco la tua motivazione. Ti chiami Rudolph, sei uno sgorbio col naso rosso e nessuno ti vuole.
Poi un giorno Babbo Natale ti sceglie e tu salvi il Natale. No, lasciamo perdere. Improvvisiamo. Tu resta sciolto e disinvolto. Tu odi il Natale. Vuoi arraffarlo. Salvare il Natale è un finale banale. Troppo commerciale. Azione! Perfetto! Ti sei rifiutato di portare quel naso perché rappresenta lo scintillio del consumismo. Perché? Non ci avevo pensato. Stop, bene così, andiamo avanti.
Ecco, c'è Max che si è tolto il naso da renna che gli ha messo, che è proprio l'emblematico antinatale.
Esatto, il povero Max che si presta in tutto questo film. Max è un po' la coscienza del Grinch, nonché la praticamente la vittima dei suoi piani. E niente, e il parte con questa slitta supersonica con il povero Max costretto a fare da finta renna.
La renna da traino. E arriva in città, entra nei comignoli, appunto ruba tutti i regali. In questo percorso incontra anche Cindy e vi faremo sentire il dialogo fra Cindy e il Grinch, che vestito tutto da Babbo Natale si spaccia per Babbo Natale. E a questo punto vi diciamo che per noi il film finisce così.
Esatto, questo è il nostro finale del Grinch.
Cioè, il Grinch distrugge il Natale e...
grazie a Dio.
Non rinsavisce, non c'è nessun lieto fine, perché da qua in poi diventa veramente una smielata, perché poi ovviamente c'è tutto un lieto fine reale in cui tutti vanno d'accordo e lui si limona Marta May.
E siccome a noi non ce ne frega un cazzo,
per noi il film finisce qua. Vi facciamo sentire la parte finale divertentissima in cui lui fa tutte le sue marachelle.
Esatto, e auguriamo che il Natale di tutti noi vada a finire con l'incendio dell'albero.
Ogni finestra è buia e la neve fiocca lenta, sognando sogni d'oro chi non so già si addormenta, quando egli si avvicina a una casa tutta spenta.
Benvenuto a chi non so, Max!
Betty? Betty?
Che c'è?
Non hai sentito un rumore?
Oh, è Babbo Natale! Rimettiti subito a dormire!
Va bene.
Ci siamo, Max? Questa è la nostra prima tappa.
Il Grinch s'arrampica piano, sbuffando e sibilando con un sacco vuoto in mano. Deve scivolare nella cappa. Un'impresa ardua e dura. Ma se lo fa Babbo Natale, il Grinch non ha paura.
Si appresta a eseguire un tuffo con doppio salto mortale in avanti, doppio affidamento, salto e piegamento. Alto coefficiente di difficoltà.
Rimane incastrato, ma soltanto un momentino.
Accidenti alla cellulite. I dolci mi vanno tutti sui fianchi. Salto spino!
E dopo qualche intoppo, eccolo far capolino.
Per favore, facciamo più pianino.
Attraverso la cappa del camino.
Queste calce.
E gli ghignò.
Sono il mio primo bottino.
Forza, ragazze. Allora della baffa.
Sta liberando un nugolo di termiti a mangiare tutta la casa.
la casa in questione che sta derubando è quella di Cindy Kilou.
Poi strisciò fino alla ghiacciaia.
Strisciò?
E sbirciò le leccornie interessato. E prese il chibudino. E l'arrostacchino cucinato.
Forza!
Ripulì tutta la ghiacciaia veloce, in grande fretta. Insomma, quel Grinch non lasciò neanche una scatoletta. Ficcò il cibo nel camino con gioia e risa liete.
E poi?
Ghignò il Grinch.
Ci ficco pure la bocca.
Quindi lo prese e lo spinse nel silenzio di tomba. Quando sentì un picciol suono come il tubar di una colomba.
Oh, scusami.
E venne sorpreso come chi nel torbido pesca da Cindy Kilou, scesa per un sorso d'acqua fresca.
Babbo Natale, che cosa fai con il nostro albero?
Ma sapete, quel Grinch aveva sempre pronta una bugia abietta. E si apprestò a dirla, svelto come una setta.
Oh, 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 mia cara, dolce piccolino!
Disse il babbo grinciale con una vocettina.
Su questo grande albero non si accende più una lucetta. Così lo porto in laboratorio a casa mia, bamboletta. Vedrai, lo riparerò. E te lo riporterò. È tutta fretta.
Qual è il significato del Natale? Dimmelo.
La vendetta!
Voglio dire, i regali, suppongo.
Era questa la mia paura.
La bugia convinse la bambina. Il Grinch le diede un buffetto, le porse una tazzina e la rimandò a letto.
Complimento speciale va al creatore dei dialoghi di questo film, che sarebbe anche carino capire in inglese come sono costruite le rime. Insomma.
E poi è bella anche questo. Cioè, c'è spesso, a proposito di metacinema, la parola di quest'anno, ci sono un sacco di rotture della quarta parete tra il Grinch e il narratore, cioè hanno proprio dei battibecchi ed è molto, molto carino.
Costruiti molto bene. Insomma, un'altra cosa che ci chiediamo è come Cindy faccia a non capire che il Grinch, che quello che lei crede Babbo Natale sia il Grinch, dato che per quanto sia vestito da Babbo Natale rimane verde e peloso. E dunque,
i bambini non sono molto furbi, non è una novità.
Così almeno dicono. Insomma, il film finisce qua per noi, con la denigrazione totale del Natale. E vi ricordiamo che Ladre di Popcorn è bisettimanale, dunque ci vediamo il
3 di gennaio, se non erro.
Se tutto va liscio.
Nel caso verrete aggiornati sul blog, se decidiamo di sbronzarci una settimana in più.
Esatto, con questo vi salutiamo, poi apriamo le danze per Glick e vi lasciamo con una simpatica canzoncina di Elio e le Storie Tese che sapremo apprezzerete.
Esatto, e buone vacanze, che diciamo più che altro speriamo siano un periodo in cui non lavoriamo, voilà.
Neve, sai dar la gioia d'oro. un Natale di felicità. Astro del cielo,
dalle stelle.
O re del cielo,
o re del cielo,
e vieni in una grotta,
e vieni in una grotta,
al freddo, al gelo.
E gli ascoltatori ci danno una nota informativa da...
Perdonate, siamo alle prime e ci dimentichiamo di guardare la mail.
E che... praticamente ci dicono che il regista era l'amico rosso di Fonzie
in Happy Days.
In Happy Days, nota importantissima.
E niente, ci impegniamo ad essere più reattive.
Più reattive a guardare la mia. Scusate, siamo alle prime armi.
L'atteggiamento che ognuno ha verso la vita determina l'atteggiamento che la vita avrà verso di fuoco.